linee guida per la rianimazione cardiopolmonare ed utilizzo del defibrillatore per la popolazione.
Oggi affrontiamo un tema un po' delicato, di quelli che si spera non servano mai. Parliamo di come salvare la vita a un lattante, un bambino piccolissimo, con le manovre di rianimazione. È un argomento che, lo so, incute un certo timore. La nostra analisi si basa su linee guida mediche molto precise, il cosiddetto PBLSD, Pediatric Basic Life Support. L'obiettivo, però, non è solo imparare a memoria una sequenza, è capire la logica che c'è dietro, per superare quella paura che a volte paralizza e, insomma, avere la fiducia necessaria per agire.
Esatto. E il punto di partenza, la chiave per superare questa paura, è capire una cosa fondamentale. Un lattante non è un adulto in miniatura.
Assolutamente.
La sua anatomia, la sua fisiologia sono un mondo a parte. E ogni singola manovra che vedremo è, diciamo, pensata su misura per quel mondo. Non si tratta di fare le stesse cose con meno forza, ma di fare cose diverse, nel modo giusto. Giusto per dare un'idea, parliamo di un esserino che pesa meno di 10 kg, ma il cui cuore può battere fino a 180 volte al minuto e respira tra i 25 e i 60 atti al minuto.
Ritmi vitali completamente diversi dai nostri.
Proprio così. Capire questo ci aiuta a entrare, diciamo, nella mentalità corretta per un intervento che sia davvero efficace.
Bene, allora entriamo nel vivo. Quali sono queste differenze anatomiche che cambiano così tanto le regole del gioco?
Allora, ce ne sono tre che sono assolutamente determinanti. La prima è la testa. In proporzione al corpo è enorme.
E questo cosa comporta in pratica?
Comporta che quando un lattante è sdraiato sulla schiena, il peso della testa tende a piegare il collo in avanti. Praticamente il mento va verso il petto. E questo gesto, che sembra innocuo, può bloccare del tutto il passaggio dell'aria.
Ah, capisco. Quindi il primo problema non è neanche iniziare a rianimare, ma semplicemente fare in modo che l'aria possa passare.
Precisamente. E la soluzione è tanto semplice quanto vitale. Si parla di posizione neutra. Non bisogna iperestendere la testa all'indietro come con l'adulto, ma solo allinearla. E spesso per farlo basta mettere un piccolo spessore, come un pannolino o un asciugamano arrotolato, sotto le spalle.
Un gesto piccolo che però apre le vie aeree.
Esatto. È la prima vera manovra salvavita.
E le altre due differenze?
La seconda è la lingua. Anche quella proporzionalmente molto più grande. In un bambino, incosciente, tende a cadere all'indietro e a ostruire la gola. E la terza sono le vie aeree, che sono strettissime. Questo le rende molto più a rischio di ostruzione.
Tutto è più piccolo, più delicato.
E più a rischio, sì.
Questo contesto ci porta a un concetto che si sente spesso, la catena della sopravvivenza. Immagino che per i bambini sia diversa, giusto?
È diversa, sì, e l'ordine degli anelli ci dice tutto. Per l'adulto pensiamo subito a un problema cardiaco, l'infarto, no?
Certo.
La catena pediatrica, invece, inizia con un anello che a volte si sottovaluta. La prevenzione.
Perché così tanto accento sulla prevenzione?
Perché, a differenza dell'adulto, l'arresto cardiaco in un lattante è quasi sempre l'evento finale, la conseguenza di una crisi respiratoria.
Ah, quindi il cuore si ferma perché prima è mancato l'ossigeno?
Esatto. Soffocamento, annegamento, un trauma. Il cuore si arrende per ultimo. Questo significa che prevenire gli incidenti, sapere come gestire il soffocamento, creare un ambiente sicuro, non è un di più. È il primo, fondamentale passo per salvare una vita.
Chiarissimo. Ma se, nonostante tutto, ci troviamo lì di fronte a un lattante che non reagisce, qual è la sequenza? Immaginiamo la scena.
Ok, scenario. Lattante che non risponde. La prima, assoluta priorità, ancora prima di toccarlo, è la sicurezza della scena. Il posto è sicuro, per me e per lui. Sembra banale, ma un soccorritore ferito non aiuta nessuno.
Giusto. E dopo, come valuto se è cosciente? Non posso scuoterlo.
Assolutamente no. La valutazione deve essere delicata ma decisa. Prima uno stimolo verbale. Lo chiami. Se non reagisce, passi a uno stimolo fisico. Il metodo migliore è picchiettare o strofinare la pianta del suo piedino.
È una zona sensibile.
Molto. Se c'è un minimo di coscienza, reagirà. Se non c'è nessuna reazione, il lattante è incosciente.
E a quel punto si chiama il 112.
E qui, attenzione, c'è un'altra differenza cruciale. Dipende tutto da una domanda. Sono da sola.
Ah.
Se c'è qualcun altro, sì, urli per chiedere aiuto. Dici all'altra persona di chiamare il 112 e, fondamentale, di trovare un defibrillatore, un DEA. Ma se si è da soli, le regole cambiano.
E come cambiano?
Se si è soli, non si chiama subito. Si agisce.
Prima agisco.
Sì, perché la causa più probabile è la mancanza d'ossigeno. Quindi l'urgenza è far ripartire ventilazione e circolazione. La procedura è: fai 5 cicli di rianimazione, che sono circa 2 minuti, e solo dopo ti allontani per chiamare, portando il lattante con te se puoi.
Prima l'ossigeno, poi la chiamata. Capito? Quindi il lattante è incosciente, ho gestito l'aiuto, ora si passa al famoso ABC. Airway, Breathing, Circulation.
Esatto. Partiamo da Airway, le vie aeree. Apri delicatamente la bocca. Se vedi un corpo estraneo, ma solo se è ben visibile e facile da prendere, lo togli. Andare alla cieca è pericoloso. Subito dopo metti in atto la manovra della posizione neutra.
Vie aeree aperte. Passo B. Breathing. Il respiro. Come si fa?
Si usa la manovra GAS. Guardo, ascolto, sento. Ti avvicini con la guancia alla sua bocca, ma guardi verso il suo addome.
Perché l'addome?
Perché i lattanti hanno un respiro addominale, a palloncino. Quindi guardi se l'addome si alza e si abbassa, ascolti i rumori e senti il flusso d'aria sulla guancia. Tutto questo per non più di 10 secondi. Se non c'è respiro, o è un respiro strano o agonico, si considera assente.
E si passa alla C, circulation.
Esatto, il circolo. E qui c'è un'altra scorciatoia importantissima. Cercare il polso in un lattante è difficile, fa perdere tempo.
Vero.
Quindi si valutano i segni di vita con un acronimo facile. Motore.
Motore.
Esatto. Ti chiedi, si muove? Ha colpi di tosse? Respira normalmente? Se la risposta a tutte e tre è no, assumi che il cuore sia fermo e inizi subito le compressioni toraciche, senza esitare.
Ed eccoci al cuore della manovra, le compressioni. Come si fanno su un torace così piccolo?
Con precisione e senza paura. Il rapporto è 30 compressioni e 2 ventilazioni. La velocità è fondamentale, tra 100 e 120 al minuto.
Ah, il ritmo di Stayin' Alive, il classico.
Esatto, quello. Tenere in mente una canzone aiuta tantissimo. E la profondità deve essere di almeno 4 cm, che è circa un terzo del torace. Bisogna essere efficaci.
E la tecnica? Come si posizionano le mani?
Ce ne sono due. La più comune, se si è da soli, è la tecnica a due dita. Usi indice e medio, al centro del torace, appena sotto la linea dei capezzoli. L'altra mano la tieni sulla fronte per mantenere la posizione neutra.
E la seconda?
È la tecnica a due pollici. Ed è considerata la più efficace, se ci si riesce. In pratica, avvolgi il torace del bambino con le mani e usi i pollici per comprimere lo sterno. È più stabile e meno faticosa.
Ho letto anche che se i soccorritori sono due, il rapporto cambia. Diventa 15 compressioni e 2 ventilazioni. Perché?
È una modifica pensata proprio per la fisiologia pediatrica. Passando a 15 compressioni, di fatto raddoppi la frequenza delle ventilazioni. E in un arresto che, come dicevamo, è quasi sempre di origine respiratoria.
Più ossigeno fornisci, meglio è.
Esattamente. Il rapporto 15-2 è ottimizzato per massimizzare l'ossigenazione.
Ok, fin qui è tutto complesso ma logico. Ora però arriviamo al punto che, lo ammetto, istintivamente fa più paura. L'uso del defibrillatore, il DAE, su un bambino di pochi mesi.
Sì, è una reazione normale. È comprensibile. L'idea di una scarica elettrica su un corpo così piccolo è forte.
Esatto.
Ma è una paura che va superata con la conoscenza, perché le evidenze scientifiche sono, schiaccianti. L'uso del DAE è sicuro ed è l'unica cosa che può salvare la vita in certi casi.
Ma la scarica non è troppo potente per un bambino che pesa 5 o 6 kg?
Questa è la domanda centrale. In ospedale si usa un defibrillatore manuale e si calcola la dose, di solito 2-4 joule per chilo. Un DAE, con anche le piastre pediatriche, eroga una dose fissa molto più alta, sui 50-70 joule.
Aspetta, qui c'è qualcosa che non mi torna. Se la dose ideale è, non so, 15 joule per quel bambino, com'è possibile che una scarica da 50 non causi danni? Sembra un controsenso enorme.
Lo sembra, ma la ricerca e l'esperienza ci hanno mostrato due cose sorprendenti. Primo, il muscolo cardiaco dei bambini sembra molto più resistente alle altre energie di quanto pensassimo. Secondo, i DAE moderni usano un'energia bifasica molto più efficiente e meno dannosa. Ma le prove più incredibili vengono dai casi reali.
E qui le fonti che abbiamo analizzato riportano due storie emblematiche. La prima è di una bambina di 4 mesi, poco più di 6 kg. Arresto cardiaco a casa. I genitori applicano il DAE. La macchina consiglia lo shock.
Loro premono il pulsante. Partono 50 joule. Facendo il calcolo, sono quasi 8 joule per chilo, il doppio della dose massima raccomandata in ospedale.
Un sovradosaggio teorico enorme.
Eppure, il risultato è che all'arrivo dei soccorsi la bambina non solo era viva, ma piangeva. È sopravvissuta senza alcun danno.
Incredibile. E poi c'è il secondo caso, se possibile ancora più estremo. Una bambina di 31 giorni, praticamente una neonata. Poco più di 4 kg.
Esatto. Qui l'idea di usare un defibrillatore sembra quasi folle. Un agente di polizia arriva, applica le piastre, il DAE consiglia non uno, ma due shock consecutivi, entrambi da 50 joule.
Due shock.
Due. Siamo a una dose di circa 12 joule per chilo, per ogni scarica, tre volte il massimo teorico. Eppure, il risultato è stato lo stesso. La bambina si è ripresa completamente, senza conseguenze.
È sbalorditivo. Cosa ci dicono questi casi, al di là della singola storia?
Ci dicono una cosa potentissima. La rapidità dell'intervento è un fattore di sopravvivenza infinitamente più importante della dose esatta di energia. Il messaggio è chiaro. Se hai un DAE e un lattante in arresto e la macchina consiglia lo shock, lo devi dare. Senza esitazione.
Anche se non ci sono le placche pediatriche.
Anche in quel caso. Si usano quelle da adulto, una sul petto e una sulla schiena. L'errore non è agire. L'errore è non fare nulla per paura di sbagliare.
Perfetto. Allora, proviamo a riassumere i messaggi fondamentali. Primo, le manovre sui lattanti sono un mondo a sé, non si improvvisa. Secondo, la sequenza dà priorità assoluta all'ossigeno. E terzo, e forse il più importante, la paura del defibrillatore è comprensibile ma infondata.
Assolutamente. Il concetto chiave da portare a casa è che un arresto cardiaco senza intervento è quasi sempre fatale. Il DAE è intelligente, non darà mai la scarica se non serve. Non si può fare del male usandolo, si può solo fare del bene. L'unica scelta davvero pericolosa è l'inazione.
E per chiudere vorrei lasciare uno spunto di riflessione. Abbiamo visto che la catena della sopravvivenza pediatrica inizia con una parola. Prevenzione. Tutta la nostra conversazione si è concentrata sul dopo, sulla crisi. Ma questo solleva una domanda. Oltre a sapere come reagire, quali passi, piccoli e grandi, si possono compiere ogni giorno per rendere il mondo di un bambino più sicuro, per evitare di arrivare a queste situazioni. Forse la vera abilità salvavita non è solo saper reagire, ma saper prevenire.
Questo podcast è stato realizzato con il supporto dell'intelligenza artificiale, nell'ambito dell'accordo di collaborazione tra Agenas e il Ministero della Salute, volto a promuovere iniziative congiunte di informazione e comunicazione per diffondere la conoscenza delle regole di primo soccorso.